Radio Nuova Trieste presenta. L'eco di Fatima in Italia. Il Tempio Nazionale Maria Madre e Regina di Montegrisa. La spiritualità mariana di Fatima. A cura di Padre Luigi Moro.
Vi invitiamo ora all'ascolto dell'omelia di Padre Luigi Moro, rettore del Tempio Nazionale a Maria Madre e Regina di Montegrisa a Trieste.
Ascoltiamo l'omelia di domenica 30 giugno 2024, nella tredicesima domenica del tempo ordinario, nell'anno liturgico B.
Dal libro della Sapienza. Dio non ha creato la morte e non gode per la rovina dei viventi. Egli infatti ha creato tutte le cose perché esistano. Le creature del mondo sono portatrici di salvezza. In esse non c'è veleno di morte, né il regno dei morti è sulla terra. La giustizia infatti è immortale. Sì, Dio ha creato l'uomo per l'incorruttibilità. Lo ha fatto immagine della propria natura, ma per l'invidia del diavolo la morte è entrata nel mondo e ne fanno esperienza coloro che le appartengono. Parola di Dio.
Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato.
Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. Non hai permesso ai miei nemici di gioire su di me. Signore, hai fatto risalire la mia vita dagli inferi. Mi hai fatto rivivere perché non scendessi nella fossa. Cantate inni al Signore, o Suoi fedeli. Della sua santità celebrate il ricordo, perché la sua collera dura un istante, la sua bontà per tutta la vita. Alla sera ospite è il pianto e al mattino la gioia. Ascolta, Signore, abbi pietà di me. Signore, vieni in mio aiuto. Hai mutato il mio lamento in danza, Signore mio Dio, ti renderò grazie per sempre.
Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, come siete ricchi in ogni cosa, nella fede, nella parola, nella conoscenza, in ogni zelo e nella carità che vi abbiamo insegnato, così siate larghi anche in quest'opera generosa. Conoscete infatti la grazia del Signore nostro Gesù Cristo. Da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà. Non si tratta di mettere in difficoltà voi per sollevare gli altri, ma che vi sia uguaglianza. Per il momento la vostra abbondanza supplisca alla loro indigenza, perché anche la loro abbondanza supplisca alla vostra indigenza e vi sia uguaglianza come sta scritto: colui che raccolse molto non abbondò e colui che raccolse poco non ebbe di meno. Parola di Dio. Salvatore nostro, Cristo Gesù, ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita per mezzo del Vangelo.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco.
Gloria a te, oh Signore.
In quel tempo, essendo Gesù passato di nuovo in barca all'altra riva, gli si radunò attorno molta folla ed egli stava lungo il mare. Venne uno dei capi della sinagoga, di nome Gairo, il quale, come lo vide, gli si gettò ai piedi e lo supplicò con insistenza: «La mia figlioletta sta morendo, vieni a imporle le mani, perché sia salvata e viva». Andò con lui. Molta folla lo seguiva e gli si stringeva attorno. Ora una donna, che aveva perdite di sangue da 12 anni e aveva sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi piuttosto peggiorando, udito parlare Gesù, venne tra la folla e da dietro toccò il suo mantello. Diceva infatti: «Se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti, sarò salvata». E subito le si fermò il flusso del sangue e sentì nel suo corpo che era guarita del male. E subito Gesù, essendosi reso conto della forza che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo: «Chi ha toccato le mie vesti?» I suoi discepoli gli dissero: «Tu vedi la folla che si stringe intorno a te e dici: chi mi ha toccato?» Egli guardava attorno per vedere colei che aveva fatto questo. E la donna, impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne, gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità. Ed egli le disse: «Figlia, la tua fede ti ha salvata. Va in pace, sii guarita dal tuo male». Stava ancora parlando quando dalla casa del capo della sinagoga vennero a dirgli: «Tua figlia è morta, perché disturbi ancora il maestro?» Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga: «Non temere, soltanto abbi fede». E non permise a nessuno di seguirlo, fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide trambusto e gente che piangeva e urlava forte. Entrato disse loro: «Perché vi agitate e piangete? La bambina non è morta, ma dorme». E lo deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui, ed andò dove era la bambina. Prese la mano della bambina e disse: «Talita cum», che significa: «Fanciulla, io ti dico, alzati». Subito la fanciulla si alzò e camminava. Aveva infatti 12 anni. Essi furono presi da grande stupore. Raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo e disse di darle da mangiare.
Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Pensiero cristiano, noi cristiani siamo positivi. Non siamo, come si dice oggi, nichilisti. Non abbiamo paura neanche delle fragilità, perché sappiamo che siamo in derivazione da Dio. Noi non ci siamo fatti, ci siamo trovati, spiriti incarnati, siamo da Dio quel che siamo. Dunque, la nostra vita è preziosa perché procede da colui dal quale noi esistiamo e siamo. Dunque, la nostra vita non ce la siamo ritrovata. Dunque noi siamo positivi perché amiamo ciò che Dio ha creato e amiamo anche noi. Ma non solo ci amiamo anche noi, ma noi anche in modo particolare vogliamo bene non soltanto alla dimensione spirituale che qualifica la nostra persona con la sua identità, ma vogliamo bene anche alla modalità con cui il Signore ci ha creati, cioè ci ha fatti spiriti incarnati. Anche questa qui ogni tanto bisognerebbe baciarla, perché è un dono. Noi siamo un dono, compreso la nostra personalità, per quanto ci piaccia o no quando ci guardiamo allo specchio la mattina. Noi siamo noi. Dobbiamo apprezzarci per il dono che il Signore ha fatto nel crearci. Lui è un dono. Per cui noi abbiamo uno sguardo positivo. La vita è un dono. La vita ha un fine, perché noi veniamo da colui dal quale ci ha pensati e voluti e ci attira presso di sé, ci attira sempre verso di lui. E dove lo vediamo questo? Nella coscienza, nell'intimità. Dove vai tu? E vai dove, si dice, il tuo cuore vuole andare. Ma dove il cuore trova soddisfazione nella vita? Nell'amore. Dove trova il cuore la soddisfazione nel percorrere questa vita, molte volte anche ricca di imprevisti e di problematiche? Ma chi attira il cuore? Il cuore verso il bene lo attira il Signore. Noi siamo, quando chiudiamo gli occhi lasciamo decantare tutte le nostre fragilità e seguiamo intimamente il nostro intento profondo, la nostra vis profonda, tu vedi che l'amore è la cosa più importante che l'anima desidera percepire e dare. Che cosa? L'amore. E chi è questo amore? L'amore è l'infinitamente altro che viene a te e che si chiama carità. Dunque, chi elargisce l'amore dentro di te? Chi attira te verso di sé? È lo Spirito. Lo Spirito ci attira, si propone, fa sentire il bene, ti fa fare anche i buoni propositi. Voglio fare il bene, è opzione fondamentale, voglio farlo. Io della vita voglio fare il bene. Ma come fai con questa vis proporti così forte? È perché lo senti dentro. E chi te mette la suggestione? Chi ti mette l'attrazione al bene? Si chiama Spirito Santo, lo Spirito Santo, che è lo Spirito di Gesù, che ha insufflato tutti noi nella sua passione, morte e resurrezione, entra e solleva l'anima tua. Ti solleva, ti sostiene in che cosa? Nel bene esigito, voluto, cercato, amato, e che ti fa anche gioire. Il bene, l'amore, ti fa anche gioire dell'amore altrui. Osservate, quando nasce un bambino in casa vostra, nonni, parenti, tutti sono tutti gioiosi. Ma come mai siete gioiosi? E perché? Perché dentro la nostra famiglia è sorta una luce nuova, una realtà si è congiunta a noi. Si chiama il nipotino, si chiamerà qualche cosa, il figliolo. E siamo contenti, perché è la vita che è unta dall'amore che fa rimbalzare dentro il tuo cuore il sentimento della gioia. È una partecipazione all'esilerante presenza dello Spirito. La gioia, è nato un figliolo, che bello. Siamo in attesa. Allora, è una partecipazione all'amore di Dio, il quale fa sorgere sempre come una fontana dentro di noi, è come una polla d'acqua, fa sorgere dentro di noi. Che cosa fa sorgere? Fa sorgere il bene, fa sentire l'opzione fondamentale del bene, e ti fa anche sentire che quando fai le cose che non vanno bene, gli dai un accento che si chiama peccato. Il peccato emerge come una negligenza profonda al bene. Nel Vangelo invece di quest'oggi, Gesù si presenta a tutti gli astanti con una qualità che rende stupefatto tutta l'assemblea astante, tutti stupefatti. E qual è la cosa che stupisce? Ma chi è costui? Chi è costui? Si interrogano, ma chi è questo? E che cosa vede la gente? Ha guarito questa, quest'altra, ha guarito costei che aveva il flusso del sangue, ha resuscitato i morti? La gente è stupefatta, è silenziosa, guarda, chi è questo? Chi è costui? E qui si vede il potere di Cristo. Il Signore Gesù mostra qualcosa all'intelligenza di quelli che lo stanno guardando. Alla intelligenza loro mostra qualcosa, mostra un qualche cosa che non è umano, è sovraumano. I miracoli non sono umani, è un intervento che sospende le leggi della natura in modo immediato, e lo può fare solo Dio. Solo Dio può fare. I miracoli li fa solo Dio. Tu non lo fai il miracolo, perché non riesci a sospendere le leggi della natura in un istante. Non riesci. E allora la gente vede stupefatta e comincia a credere a Gesù. Ma per i segni che fa, per le guarigioni che fa, per le parole che dice, e che hanno una caratteristica, le parole di Gesù. Le parole di Gesù, anche voi quando leggete il Vangelo, cos'è che succede? Quando leggi il Vangelo con calma, non con fretta come se fosse un rotocalco o una fiaba. Prova a leggere il Vangelo meditando. Tocca il cuore e dici, ma guarda te, queste parole umanizzano la mia vita, umanizzano. Sono vere perché mi umanizzano. Ecco perché io aderisco alla parola del Signore, perché se tu la leggi ti umanizza, diventi meno imbecille, meno animale, diventi qualcosa che ha a che fare con i santi, o meglio, è una parola che ti porta alla dimensione angelica se la vivi. Dunque la parola del Signore suscita, fa sentire, fa avvertire ciò che gli occhi non riescono a vedere, ti fa comunque elevare a tal punto che ti riesci a vedere l'invisibile che sta dietro le cose. Io non vedo Dio, ma io vedo voi, per esempio. Voi che vi volete bene e che ci fate di tutto per farlo, questo bene. Voi che vivete in un modo che cercate, tendete a una espressione amorosa dentro i vostri comportamenti. E il Signore è presente lì, e lì è presente. E io vedo, che sto al di fuori da voi, vedo la radiosità del vostro volto che mi dice una presenza che c'è dietro di voi e che suscita voi nel bene, per cui io vedo te che fai il bene e dico, ma guarda, questa persona fa il bene, ma chi c'è dietro di te che è il suggeritore del bene che fai? Allora io rispondo come prete, è il Signore. È il Signore che dietro di te ti suggerisce, quello che supporta, è quello che ti dà il genio, la genialità di fare qualcosa di buono. Chi c'è dietro? È lo Spirito. Noi dunque abbiamo lo Spirito. Facciamo in modo che lo Spirito agisca attraverso di noi, perché Lui agisce attraverso te, attraverso un tuo sorriso, attraverso una benevolenza, attraverso un bacio. Attraverso un tuo tratto gentile, ma anche un tratto paziente molte volte di fronte alla nostra stupidità. Allora, è l'atteggiamento. Allora, lo Spirito è geniale, eh? E ti aiuta anche a
coniugarti con la realtà della vita, magari anche pazientando. Amare significa anche pazientare. Amare significa anche attendere dalle mani di Dio la sua santa volontà che non capisco e non vedo. Ecco qui l'atto di fede eroica, come nel Vangelo c'è scritto. La fede eroica ha fondato i miracoli in tutte quelle persone che abbiamo sentito oggi. Hanno detto, ma se tocco anche il lembo del suo mantello, ma sta a vedere che io sono guarito. E così è rimasta guarita costei che aveva le perdite del sangue, perché ha fatto un atto di fede eroica. Ecco quello che ci richiede oggi il Vangelo. Fai un atto di fede eroica. Signore, credo che mi salverai, forse per il rotto della cuffia, ma credo, io voglio credere con piena avvertenza e deliberato consenso. Io voglio credere. Allora, molte volte si richiede nel nostro tram-tram quotidiano, per non afflosciarci, occorre fare un gesto eroico. L'atto di fede eroica. Voglio credere. Ma non perché me l'hai detto te, perché io voglio credere, con piena facoltà intellettiva, con piena avvertenza e deliberato consenso. Questa fede eroica fa miracoli, fa anche le guarigioni, sapete? Fa le guarigioni. Quando avete sentito che ne so un Padre Pio, Madre Speranza, tutti i santi che forse io li ho conosciuti perché sono della mia epoca, ma quando si andava... Il Padre Pio diceva, padre, c'è mio figlio drogato, quell'altro, ma mio figlio ha il tumore, e il marito sta male. E poi uno va a casa e si trova che questo qui guarisce. Chi è che si interpone tra la vostra richiesta e la guarigione di costui? È il Signore, che ascolta la preghiera del suo intimo figlio, il quale ha una forza promotrice anche di bene e invocato su questo e su quell'altro, fa anche i miracoli. E quanti miracoli abbiamo avuto attraverso l'intercessione dei santi? Quanti miracoli. Cosa si richiede? Una fede eroica. Credo che tu mi salverai. Ma anche se non capisci niente, perlomeno poni in essere questa fede eroica. Voglio credere. Questo è un eroismo veramente grande. Non perché sento, perché se sento mi viene facile dirlo. Ma siccome non sento niente, allora cosa fa il cristiano? Tira fuori la fede, tira fuori l'intelligenza, la buona volontà e dice voglio credere. Succede i miracoli, sapete? Succede i miracoli. E noi vogliamo che il Signore venga, intervenga nella nostra vita anche con quelle grazie soprannaturali di cui abbiamo bisogno. Vieni mio aiuto, Signore. Ma come fa a venire? Che tu lo voglia, uno, due, chiedelo con tutto il cuore, non badare, non porre il dubbio. Perché se tu poni il dubbio, e già non succede nulla, non devi porre il dubbio. Credo che tu mi salverai. Chiediamo dunque al Signore che ci aumenti la fede quest'oggi per poter attrarre su di noi, sulle nostre circostanze, sulle nostre fragilità umane, sulle malattie, sulle problematiche che tutti noi abbiamo, attrarre Dio nella nostra vita in modo forte affinché il Signore aiuti e sostenga la nostra vita, perché il primo aver interesse che tu stia bene, che tu, a te ti vada bene le cose, è Dio che è il primo che fa il tifo per te. Ma tu devi essere, dagli una mano al Signore, dagli una mano al Signore. Lui vuole, ti tratta da figlio, dunque ha uno sguardo buono su di te. Dagli una mano. Credo che tu mi vuoi bene, Signore. Lo voglio. Allora bisogna che la creaturina, che siamo noi, tiri fuori il meglio delle proprie risorse e non si afflosci dentro. Ah, sarà... Non sarà, oh poveretto me, quante volte ci si piange addosso, e noi ci piangiamo addosso, ma chi si piange addosso non attrae Dio. Bisogna avere una fede certa, sicura e determinata. Che il Signore ci conceda questa grazia per risolvere tanti problemi delle nostre rispettive famiglie, soprattutto la salute, in tutte quelle circostanze
che se non mette mano a Dio non si sa da che parte cominciare a risolvere.
Radio Nuova Trieste ha presentato L'eco di Fatima in Italia, il Tempio Nazionale Maria Madre Regina di Montegrisa, la spiritualità mariana di Fatima. A cura di Padre Luigi Moro.